Introduzione di Aldo Valori. Swift e Gulliver. Bisogna accostarsi a Jonathan Swift con l'animo ben disposto e compenetrato dall'onore che il gigante ci concede. Simile a uno di quei Brobdingnaghesi alti come campanili, tranquilli e freddi per la stessa coscienza della loro forza, egli acconsentirà a prenderci con garbo fra il pollice e l'indice per innalzarci fino all'altezza del suo viso, e noi potremo allora contemplare quell'immane fisionomia, resa brutta dalla sua stessa vastità e tormentata dall'abitudine di vedere gli uomini e le cose troppo dall'alto. Lo vedremo spesso ridere e rideremo con lui, ma di qua al riso, lo spalancarsi di quella bocca grande come un forno che scopre dei denti lunghi un braccio, la smorfia di quei boscosi sopraccigli e l'ammiccare di quegli occhi simili a lucidi specchi crudeli ci muovono a un'ilarità convulsa che pare diletto ed è piuttosto paura. Il gigante che sghignazza ha sempre qualcosa dell'orco che pregusta il sapore delle nostre carni. I suoi lazzi mettono i brividi, la sua allegria ci fa sentire tutta la pochezza della nostra persona. Bisogna desiderare, pur avvampando di vergogna, che egli si diverta ancora alle nostre spalle, perché quando diventerà serio, chi gli impedirà di divorarci? Così concepisco il Swift, il colosso di quel tetro umorismo irlandese che ha radici tra le più basse e strazianti miserie sociali e si innalza fino alla critica dell'intera esistenza umana, che al tempo stesso pratico e filosofico, che serve alla politica di un breve periodo e si nutre dell'eterno problema dell'universo, di quell'arte che nasce dal pamphlet giornaliero e caduco per distendersi nel capolavoro durevole come il genio, che è destinata a trafiggere un ministro disonesto, un governo non curante e soverchiatore, si sublima nella sintesi spietata di tutte le critiche che l'umanità possa fare a se stessa, comprendendo ideali e costumi, sovrani e sudditi, ministri e favoriti, governi e governati, aristocrazia e popolo, poveri e ricchi, uomini e donne, defunti e viventi, e non risparmiando neppure i nascituri, ai quali trasmette l'eredità di un dubbio atroce espresso da un ghigno irresistibile. Chi non ha mai sentito e non è mai stato capace di sentire questo dubbio fondamentale sul valore della vita e sulla dignità dell'umana natura? Chi ha sempre navigato in un mare lateo di ottimismo e trovato che il mondo merita di essere preso molto sul serio, non per quello che ha di misterioso e di drammatico, ma per quel tanto di godimento e di soddisfazioncella che concede ai faciloni e ai piccoli ambiziosi? Chi ha per nascita l'epidermide corazzata di pregiudizi e fasciata di goffo buonsenso? Chi tiene anzitutto ad essere una persona ben educata, cauta, saggia? Chi ha degli idoli e dei rispetti umani? Chi non si è sentito talora pronto a discutere sulle cose più certe, a irridere alle cose in apparenza più sacre, a soffermarsi sui fatti più bassi e sconci, e pur necessari? Chi rifugge dai sapori aspri e dai cattivi odori, non per finezza, ma per timidità di gusto, costui può fare a meno di leggere questo libro. Avrà esso molti lettori? Il pubblico italiano, apprestandosi a leggere e a comprendere il Gulliver, adempie un dovere imprescindibile, non tanto verso il grande uomo che lo scrisse, egli non ne ha bisogno, quanto verso la propria cultura. È straordinario e vergognoso per tutti noi che un'opera così importante e impressionante, uno dei miracoli dell'arte di tutti i paesi, uno di quei libri che possono dirsi veramente cardinali per il pensiero umano, sia sempre stato così poco e così male conosciuto e così grottescamente interpretato in Italia. L'asinità degli editori e del pubblico è stata fino ad oggi tale che il Gulliver ha potuto passare per un libro da bambini, per un romanzetto fantasioso e innocuo, fondato sopra una simpatica trovata, priva di profondità e di secondi fini. Non solo, ma esso, nelle sue misere traduzioni italiane, venne sempre sconciamente castrato e dimezzato, tanto che da quel grosso volume che è, si trasformava in uno smilzo libretto. L'ultima parte, la più significativa, veniva addirittura soppressa, e dappertutto larghi tagli asportavano quanto vera di più forte e di più bello, per rendere l'insieme adatto ai palati e agli occhi innocenti dei fanciulli. Questo trucco, che si è perpetrato fino ad oggi a danno di un autentico capolavoro, doveva cessare ed è cessato. E io spero che ormai questo libro immortale, presentato ai lettori italiani con dignità e coscienza da uno dei nostri migliori editori, prenderà il posto che gli spetta nella biblioteca di tutte le persone intelligenti, vicino ai poemi omerici, alla commedia, ai drammi di Shakespeare, fra il Don Chisciotte e i Promessi Sposi. L'autore. Bisogna conoscerlo per capire l'opera. Il Swift è una delle più potenti figure della storia politica e letteraria inglese, come una delle più strane e drammatiche dell'arte universale. La sua tragedia è triplice, perché involge il maschio, il cittadino, il filosofo. Essa si snoda in pochi atti, lunghi come tutta una vita. Oscilla tra l'alcova e la corte, fra la bottega del libraio e la piazza, fra i rumori della folla e i silenzi di una parrocchia romita. E rompe da una parte con gli sfoghi più violenti e le più aspre diatribe, e si vela dall'altra in un mistero pieno di doloroso pudore. Vi sfilano re, regine, ministri, sommi ecclesiastici, altissime dame, sopra uno sfondo di lotte politiche grandiose, e vi si affacciano timidamente, con non minore efficacia, due dolci e piangenti figure di donne. È in quel groviglio di fatti e di sentimenti opposti, di difficili principi e di improvvisa fortuna, di cadute precipitose e di splendide rivincite, di potenza e di disgrazia, di popolarità ed antipatia universale, di esili volontari e involontari, di ambigue avventure amorose, d'apostolato, di misantropia, di pazzia, la figura del Swift si delinea come un genio ciclopico insieme e morbosamente sensibile, come un essere mostruoso in cui volta a volta il cervello e il cuore si accrescano smisuratamente a spese l'uno dell'altro, senza mai accordarsi, ora persuadendola a fare il paladino della gente che soffre, ora a scagliarsi contro l'umanità intera, ora a rischiare e sacrificare tutto se stesso per i miseri, ora a brigare per gli onori, per le cariche e per il dominio, ora rendendolo demagogo, ora tiranno, ora inane ricercatore di placidi affetti domestici, ora cinico dispregiatore di teneri cuori che si spezzano per lui, fantastico come un poeta, calcolatore come un uomo d'affari, sobrio come un trappista, fastoso come un ministro, brutto e rude come un facchino, idolatrato dalle donne come un Don Giovanni, faceto nell'espressione delle cose più spaventevoli e feroce contro quelle più gentili, in tristizia hilaris, in hilaritate tristis, secondo il motto bruniano. Insomma, il perfetto temperamento è il prototipo del grande umorista, nel più profondo e complesso significato della parola. L'infanzia di Jonathan Swift ci viene narrata come miserabile. La sua giovinezza ci appare umiliata e compressa, la maturità spregiata, la vecchiezza desolata. La morte lo libera dall'ebetismo che sembra lo avesse colto negli ultimi anni e dagli atroci dolori di un tumore a un occhio che i suoi biografi si dilungano a descrivere, quasi compiacendosi che un uomo così spietato verso le umane infermità ne abbia sofferta una delle più terribili. Vedi bontà e intelligenza degli storici e dei letterati di ogni paese. Fatta la debita tara a questi odiosi racconti, il Swift resta un grande infelice. né del resto si può concepire un grande uomo senza infelicità. Sebbene il genio, come la lancia di Achille, trovi in se stesso il farmaco per le proprie ferite, dando a chi lo possiede la coscienza di una superiorità che resta ancora la più vera di tutte le fortune. Figlio postumo, Swift vede la luce a Dublino il 30 novembre 1667. Sua madre non ha mezzi per mantenerlo e istruirlo. Il piccino viene affidato alla balia inglese, che lo tiene fino a 6 anni a Whitehaven, donde lo riconduce a Dublino, fanciullo già turbolento, provocante e chiassoso. A 14 anni, per elemosina dello zio Godwin, può entrare nel collegio della Trinità. Più tardi, per carità di un altro zio, William Dryden, studia all'università. I suoi maestri non lo distinguono dagli altri che per rimproverarlo o canzonarlo. Agli esami è promosso a stento e per compassione. Così giunge il 1688, l'anno dell'ultima rivoluzione contro gli Stuardi. La storia d'Inghilterra, dopo una rossa epopea, si disegna in una febbrile attività di scoperte e di conquiste. Il principio del nuovo secolo segnerà l'esordio del suo dominio marinaro in Europa, della sua espansione coloniale, della sua originale formazione a stato monarchico, costituzionale e moderno. Comincia allora l'epoca dei grandi ministri, non più l'elegante dilettantismo di un Buckingham, ma la paziente e solida genialità borghese di un Temple, primo di quella razza d'uomini di Stato che darà i due Pitt, Gladstone e Chamberlain. La nuova corte è corrotta come l'antica e più avida, ma la continua inquieta sorveglianza dei partiti, l'autorità crescente dei comuni, il ricordo della mannaia che ha decollato Carlo I, impongono ai sovrani parvenu un più cauto contegno. Le consigliano a riversare fuori del paese la piena delle loro ambizioni, li persuadono a ripetere sopra i selvaggi ignudi dell'America e della Papuasia e sopra gli imbelli bengalesi quelle violenze che il popolo inglese non tollera più in casa propria. Così nelle inevitabili camarille governative e cortigiane non trionfano più tanto la galanteria e la prepotenza, quanto l'astuzia politica, il senno parlamentare, la forza polemica. I tempi nuovi chiedono uomini nuovi. L'aristocrazia, sferzata dalla concorrenza di una classe più giovane e ricca d'ingegno, gareggia con essa nello zelo patriottico, nel valore militare, nella pertinace preparazione dell'amministrazione commerciale e militare dell'impero del mondo. Questo è l'ambiente dove il Swift, uscendo dalla sua oscura adolescenza provinciale, entra con un patrimonio di idee e di appetiti inconfessati forse anche a se stesso. La sua natura chiusa ma appassionata, la sua cultura tutta personale, assai maggiore e diversa da quella che i suoi professori avevano disprezzato, la stessa mancanza di affetti, lo spingono verso la politica, gli suggeriscono una vera sete di dominio. Poco più che ventenne, egli diventa segretario di Sir Guglielmo Temple, con la moglie del quale la madre del giovane ha una vaga parentela. Questo ufficio gli viene conservato fino alla morte del ministro, 1699. 20 sterline di stipendio annuo e un lauto mantenimento in compenso di poco lavoro, il beneficio del continuo contatto con un uomo di tanta levatura, i suoi insegnamenti e quelli dell'esperienza, facile a farsi nella villa di Moor Park, dove risuonano ancora gli echi della burrascosa era politica testé chiusa. Tutto ciò non basta a far contento Swift. La sua infernale suscettibilità è offesa dalla stessa gioviale benevolenza del ministro, il quale però non crede opportuno di tenere il giovane segretario a tavola con sé. Atroce ingiuria! Tutto l'avvenire del futuro polemista e scrittore satirico dipende da un equivoco d'etichetta. Costretto a mangiare alla mensa del maestro di casa, egli, il quasi cugino di Sir Temple, che non ricorda più le magre cene di Whitehaven e di Dublino, finisce per concepire contro il proprio benefattore un odio di cui sono capaci soltanto i beneficati. Il carattere morale del Swift, che doveva possedere un fondo di delicata e sensibile bontà, attraversa una crisi da cui si rialzerà già formato, con tutte quelle tendenze aspre, ironiche, aggressive, mordaci, irriverenti fino al cinismo, ribelli fino allo spasimo, che si riveleranno nei suoi futuri capolavori. A un certo momento egli rischia di diventare soldato. Un capriccio del re Guglielmo III gli offre un grado nel corpo dei dragoni. Swift non accetta. Codest'uomo che par senza cuore, e non è certo un imbelle, ha orrore del sangue e la disciplina gli ripugna. Il genere della sua milizia sarà ben diverso. Un accesso di romanticismo georgico lo coglie. Egli vuole abbandonare Londra e i tumulti della vita pubblica per dedicarsi agli studi in un placido romitaggio. L'Irlanda lo attira, la provincia lo richiama irresistibilmente. Come fra poco gli intrighi e le battaglie della capitale lo vorranno ancora. Perpetua alternativa in cui si tormentano un corpo anormale e uno spirito irrequieto. Scomparso il suo malgradito ma comodo protettore, Swift, che pochi anni prima si è fatto ordinare prete, accetta il posto di decano nelle cure irlandesi di Laracor, Rothegan e Eger. Il diavolo s'è fatto curato, ma non potrà andare d'accordo con la Chiesa né coi fedeli. Il suo spirito è agli antipodi del misticismo. La religione gli sembra una forma di umana cecità contro la quale scaglierà i suoi strali nel Gulliver e nella novella di una botte. Spietata canzonatura delle varie sette in cui il cristianesimo si è scisso. In nessuna parte del mondo che non fosse l'Inghilterra, ove quasi tutto si perdona l'eccentricità, sarebbe stato possibile conciliare, come fa Swift, la professione di pastore d'anime con quella di beffeggiatore della religione e della società in genere, senza rispetti né limiti. Nel 1701 eccolo di nuovo a Londra, ricercato, adulato, ammirato. La lotta fra Whigs e Tories imperversa, grave duello in cui giudice capriccioso e sovrano è il pubblico. La penna del giovane ecclesiastico, col suo tocco rovente, può decidere della vittoria d'un partito. Swift si getta a capofitto nella battaglia, prima a fianco dei più scalmanati radicali, poi, malcontento del trattamento da essi ricevuto, nelle file dei più arrabbiati conservatori. Egli sente di possedere la stoffa d'un uomo di Stato, eppur non riesce a diventarlo. Le sue speranze, sempre rinascenti e sempre deluse, si trasformano in aspri rancori. Stanco di quella vita, è incapace di rinunziarvi. Odiatore degli uomini, è maniaco per la politica, creazione tutta umana. Egli torna a Laracor, ma il suo pensiero resta a Londra. Di là, dalla minuscola parrocchia irlandese, egli continua per 30 anni a lanciare i suoi opuscoli, a diffondere i suoi giornali, a spargere per i tre regni i suoi terribili manifesti, attesi e temuti come bombe lampeggianti e demolitrici. La meditazione sopra un manico di granata, i velenosi articoli dell'Examiner contro il duca di Marlborough, le celebri lettere d'un drappiere, i consigli alla gente di servizio e la famigerata semplice proposta perché i bambini poveri d'Irlanda non restino a carico dei genitori e del paese. Fanno epoca non meno nella storia civile inglese che in quella letteraria. Nel 1714 il Swift ottiene il titolo di decano di San Patrizio, parrocchia di Dublino, le cui rendite unite a quelle di Laracor gli assicurano un'annua rendita di 1000 sterline. e l'agiatezza, ma quanto più umile e diversa da quel sogno di potenza e di splendore nutrito dal giovinetto rude e scontroso allorché varcava per la prima volta la soglia della villa di Moor Park, appartenente a Sir Temple, il potentissimo suo quasi cugino. In questo fallimento della carriera mondana del Swift, causa ed effetto insieme del suo carattere intrattabile, sta del resto il lato più bello e più nobile della sua vita. Codesto insaziabile e ambizioso non è un arrivista. Gli mancano per questo tutte le qualità di pieghevolezza, di adattamento, di opportunità necessarie. Egli cerca sempre di farsi avanti colpendo a destra e a sinistra con inaudita violenza, schiacciando uno dopo l'altro gli avversari sotto il peso dei suoi sarcasmi, mettendoli alla gogna dinanzi a tutta la nazione, si chiamino essi Marlborough o Walpole, cercando per ferirli il punto più debole e delicato della loro persona, che gli sa scoprire come nessun altro, ora accoppandoli con un sol colpo di mazza, ora trastullandosi con essi come il gatto col topolino e godendo di sentirli invano chieder pietà. Ma di questi mezzi sempre efficaci, egli finisce con l'abusare. Egli maneggia i suoi dardi con tanta furia da ferirsi da sé. La sua stessa esuberanza satirica, fatta di sincerità impulsiva, quasi più fisica che morale, lo perde. La novella d'una botte gli aliena per sempre l'animo dei superiori e fa dire dall'arcivescovo di York alla regina Anna, che proponeva Swift per un vescovado: «Oso consigliare vostra maestà di assicurarsi prima almeno che egli sia cristiano». La profezia di Windsor lo compromette dinanzi alla stessa sovrana, e così anche la sua carriera politica è troncata come quella ecclesiastica. Da allora in poi la sua opera non è che il dibattersi cieco ma pericoloso di un ribelle implacabile contro tutto un mondo che lo ammira e lo teme, ma che va per la sua strada dietro ad altri condottieri più piccoli e più astuti di lui. La semplice proposta, dove consiglia i poveri irlandesi dissanguati dal malgoverno d'Inghilterra a mangiare i propri bambini, dilungandosi in particolari gastronomici che fanno fremere, è il più significativo dei suoi pamphlet. Consiglia alla gente di servizio è l'ultimo della serie terribile. Pochi anni dopo lei muore nella sconsolata campagna che pure gli aveva amata. Muore dicendo: «Sono diventato pazzo». Ma chi è pazzo davvero non se ne accorge. Le sue ultime manie, l'orrore sempre maggiore per i propri simili, la ripugnanza che gli ispira soltanto la vista di un volto umano, non sono che l'esasperazione di un sentimento che lo ha sempre posseduto. In realtà egli è soltanto troppo savio. La sua pazzia consiste nel geniale parossismo della sua saggezza. Il 29 ottobre 1745 la grande anima tormentata si spenge. La donna è entrata esuberanza, per un'atroce ironia, nella storia di codesti tormenti. La natura ha beffato il grande beffeggiatore, facendolo incapace d'amare, forse anche con la carne, certo con l'anima. Alcuni biografi danno per certa l'impotenza fisiologica del Swift, ma chi potrebbe affermarla con giuramento? Non è altrettanto possibile che il suo disprezzo per la donna derivi direttamente da quel filosofico ribrezzo che gli ha per la vita e per la materia. Nessuno più di lui ha saputo far apparire in tutta la loro sconcezza le necessarie funzioni di questo involucro di tepida creta in cui lo spirito è racchiuso e in cui vive. L'amore sessuale deve dunque ripugnare come un atto bestiale a Swift, già che il raziocinio troppo raffinato gli impedisce di abbandonarsi all'istinto senza discuterlo, e la fantasia, avvezza a profondarsi con amara voluttà nella contemplazione dei più bassi bisogni corporali, non lascia al congiungimento dei sessi alcun margine di poesia. Si sa che nella prima gioventù egli ha chiesto una ragazza in sposa, ma in termini tali a mostrare un implicito desiderio di ripulsa. «Siete disposta», scriveva egli alla sorella di un suo compagno di collegio, Miss Giovanna Waring, «a rinunziare a tutti i vostri gusti per i miei? A non avere altra volontà che la mia? Subirete con pazienza le mie sfuriate? Il mio malumore talora insopportabile? Se credete di sì, sposatemi». Miss Giovanna aveva rifiutato. Eppure vi è in questa curiosa domanda di matrimonio una rude franchezza da cui non trasparisce né un animo malvagio né un corpo eunuco. Anzi, è un senso di virilità che può attirare le donne. Infatti, durante tutta la sua vita, Swift non avrebbe che a scegliere fra una schiera di adoratrici, la passione delle quali è esasperata dalla stessa freddezza di lui. Egli è un uomo alla moda. Quando va a Londra, la sua anticamera si riempie di belle signore, alle quali egli si diletta di imporre un'attesa tanto più lunga e snervante quanto più alta è la condizione della dama. Più d'una di esse, per quel vago sadismo che è in quasi tutte le donne, lo ammira, gli è grata per codesta villania. Due fanciulle, le più graziose e desiderabili, sacrificano la salute e la vita in una ancor più inutile dedizione. L'antico intendente di Sir Temple ha una figlia, Miss Esther Johnson. Il neocurato di Laracor chiama presso di sé nel 1702 questa antica compagna della sua giovinezza londinese che lo ama in segreto. Costei non lo abbandonerà più fino alla morte. Il Swift ha cantato in alcune sue poesie questa ragazza sotto il nome di Stella e l'ha descritta minutamente in molte sue lettere. Noi dunque la conosciamo come se l'avessimo praticata. Essa è dotata di intelletto superiore, di vasta cultura, di sereno buon senso, di cuore generoso e fedele. Quelli che ne fa sì ampi elogi non è tale uomo da fare iperboli in simile materia. Se gli è capace d'amare una donna, questa merita il suo amore, pure egli la tratterà sempre con la stessa gelida amicizia. Passano gli anni e codesti due esseri, si degni l'uno dell'altra, abitanti sotto lo stesso tetto, sembrano separati da un abisso incolmabile. Stella si consuma d'un fuoco che non può spengere né alimentare. Il Swift si inacerbisce per la stessa equivocità di una relazione indefinibile. Passano gli anni e un'altra giovane donna entra nel triste gioco, Esther van Homrick, figlia di un ricco commerciante olandese che gli ha conosciuto a Londra. Nel 1713 il Swift le offre di sposarla, accalappiandola in un laccio di vaghe promesse in cui essa morrà soffocata. E da allora in poi comincia anche per costei una lenta agonia morale e fisica, mal consolata dai versi che egli le dedica, raccolti nel volume Cadenus e Vanessa. «Lo spauracchio», scrive il De Saint-Victor, «attira le colombe». Il Swift si lascia adorare con goffo imbarazzo. Lascia che le due platoniche amanti lo tirino per le falde del consunto abito di prete. Le battezza poeticamente Stella e Vanessa, fabbrica per esse dei madrigali, regali di vecchio ciclope alle ninfe. Finalmente Stella, accorgendosi d'avere una rivale, si ammala di disperazione e di gelosia. Il Swift la sposa per guarirla. 1716. Matrimonio irrisorio e glaciale, la cui sterilità è stipulata nel contratto. È inteso infatti nel contratto che i coniugi vivranno separati e che il pubblico non saprà nulla delle nozze. Tutto viene fatto sì segretamente che Vanessa non ne ha sentore e seguita a recarsi dal Swift, a riceverlo in casa propria, a scambiare con lui lettere appassionate e promesse senza risultato. Questa commedia di cui ignoriamo in retroscena e in cui due esseri adorabili si struggono lentamente e un uomo di grande intelletto è tratto a recitare una parte esosa, viene troncata da un tristo incidente. Vanessa, decisa a sapere finalmente che cosa sia Stella per il comune amico, ha l'idea di domandarlo a lei, dirigendole una lettera ironica. La povera moglie, indignata, mostra il biglietto allo strano marito, il quale salta a cavallo, galoppa fino alla casa della Van Homrich, entra a precipizio, getta davanti alla donna sulla tavola il documento della sua amorosa curiosità e senza nulla dire riesce a gran furia. La scenata dà il tracollo alla salute già malcerta della donna, che muore pochi giorni dopo, 1723. La scomparsa della rivale non giova a far rifiorire e brillare di nuovo la povera stella, che poco dopo scompare a sua volta. Così il lugubre carnefice di queste due vittime, che certo aveva amato a modo suo, rimane solo, vecchio, ormai sessantenne. Nel novembre del 1726 escono i Viaggi di Gulliver. Come Don Chisciotte era stato concepito dal Cervantes quale semplice satira letteraria, prima di trasformarsi, rompendo i limiti preconcetti, in un vasto e profondo poema caricaturale dell'intero idealismo umano, così i Viaggi di Gulliver deve essere stato pensato in origine come una burlesca parodia dei numerosi libri di viaggi, che in quell'epoca erano di gran moda in Inghilterra e mandavano in visibilio codesto popolo di arditi viaggiatori e di appassionati esploratori col racconto di strampalate avventure, con la descrizione di paesi e di costumi in tutto o in parte fantastici. Ma fin dalle prime pagine del Gulliver si sente che l'autore si è accorto della possibilità che gli offre la sua geniale invenzione di estendere la portata dell'allegoria a una classe di persone e di avvenimenti che gli sta assai più a cuore. Ed ecco che l'innocua parodia letteraria, mescolandosi rapidamente con elementi politici sino ad esserne tutta invasa, finisce col trasformarsi in una sanguinosa satira di tutta la vita pubblica inglese, dei partiti dominanti e dei loro personaggi più in vista. Più tardi neanche questo basterà e l'intera vita e i costumi dell'uomo saranno argomento e bersaglio della stessa implacabile ironia. Il modesto eroe di tante avventure, Gulliver, chirurgo di marina, scrive in prima persona, non solo, ma figurava anzi nella prima edizione del libro come l'autore, perché né l'editore né il pubblico sapevano chi veramente l'avesse scritto. Il frontespizio del volume portava infatti Viaggi nelle più lontane regioni del mondo, in quattro parti, per Lemuel Gulliver. Ma la voce unanime dei lettori sorse ad attribuire l'opera al Swift. Questo era allora in Irlanda e il suo amico Gray gli scriveva il 27 novembre 1726. Sono circa 10 giorni che è uscito un libro di viaggi di un certo Gulliver, che ha messo a rumore tutta Londra. L'intera edizione è stata esaurita in una settimana e si sentono sopra quest'opera i giudizi più disparati, sebbene tutti concordemente dichiarino di averla letta con immenso piacere. L'opinione generale è che voi ne siate l'autore, ma il libraio giura di non sapere da chi abbia ricevuto il manoscritto. Tutti cercano questo libro. I personaggi delle diverse classi sociali se lo disputano. Esso si trova nel gabinetto dei ministri e nella stanza delle bambinaie. Il trionfo fu immenso e non scemò coi secoli. Ne poteva essere altrimenti perché, come tutti i veri capolavori, questo libro diletta anche coloro che non possono pregiarne adeguatamente tutta la profondità. La chiarezza dello stile, la fecondità delle trovate, la curiosa minuzia dei particolari, la vivezza delle scene, quell'amore sincero dell'avventuroso e del fantastico che l'autore ha in comune col suo popolo, quel non so che di misterioso che vi aleggia dentro e turba anche gli animi più inconsapevoli. E infine l'arguzia facile non mai insipida, la satira trasparente, l'interesse alle allusioni sociali e politiche, l'audacia veramente ammirabile del sarcasmo diretto contro i potenti. Tutti questi pregi dovevano colpire anche i lettori più alieni dalla filosofia e più impreparati a scoprire, sotto la scorza del romanzo d'avventure, un intero sistema di amaro pessimismo, animato da un soffio di disperata poesia. Nella prima parte della sua immaginaria autobiografia, Gulliver è sbalestrato dalla tempesta sulla costa di un ignoto paese. V'era a quel tempo una gran parte del globo inesplorata e il Swift poteva trasportare successivamente il suo scenario qua e là attraverso le vaste plaghe degli oceani australi, il cui mistero non era stato violato ancora dal Cook né dalla Perouse. È questa l'isola di Lilliput, poco lungi dalla quale sta l'altra di Blefuscu, e ambedue queste terre sono popolate da una minuscola razza di uomini alti 5 o 6 pollici, ai quali il povero naufrago appare dapprima come un mostro spaventoso, poi come un essere privilegiato e potente. Le gloriose imprese di Gulliver tra i lillipuziani sono quanto di più divertente e al tempo stesso di più semplice e logico si possa immaginare, partendo da un simile presupposto. Ma esse contengono una facile e maligna ammonizione. Che cos'è? La vita pubblica e privata di un popolo, sembra suggerirci Swift. Questa nostra vita che prendiamo tanto sul serio. Che cosa sono i nostri eroi, i nostri importanti personaggi? Essi ci appariscono grandi alla stessa guisa dei nostri monumenti, delle nostre chiese e dei palazzi, perché tutti siamo piccoli. Ma un semplice spostamento nell'ottica delle dimensioni ridurrebbe noi e le cose nostre all'umiltà di un tumultuoso formicaio, ludibrio di qualunque essere materialmente più grande che capitasse fra noi, come Gulliver capitò a Lilliput. Di un tale concetto Swift ci dà la controprova nel secondo viaggio del suo eroe. Questi, sceso sopra una spiaggia sconosciuta e inoltratosi imprudentemente entro terra, viene preso dai giganti che abitano quel paese. Immense creature umane, civili del resto e pacifiche, alte come i nostri comuni campanili. Nella sua avventura a Brobdingnag, il povero Gulliver fa davvero la magra figura e abbassa assai tristemente la dignità di quella razza a cui tutti apparteniamo. Egli è in preda a continui terrori, esposto a mille pericoli. Deve dipendere dalle cure di una colossale bimba di 9 anni. Che si trasculla con lui come un balocco vivente e rassegnarsi a fare alla corte del re la parte di un animaletto raro, di un insetto in forma umana. Quegli stesso che a Lilliput si era visto sfilare un esercito in ordine di battaglia, sotto le gambe divaricate, quegli che a Blefuscu aveva portato via l'intera flotta da guerra trascinandosela dietro con una mano. Si trova ora a tremare davanti a un topo o a un ranocchio, a correre il rischio di affogare dentro un vaso di latte, a cadere inciampando in un briciolo di pane, ad abitare in una cassetta di legno che la padrona tiene sul cassettone o posa sul davanzale della finestra. Vi è dunque tra le due parti del libro una specie di parallelismo antagonistico, giacché nell'una troviamo l'esagerazione provvisoria e inutile della forza e della dignità dell'uomo normale rappresentato da Gulliver, nell'altra la loro definitiva degradazione. E dal contrasto delle due favolose avventure scaturisce l'amaro insegnamento che tutto nel mondo è relativo, tutto apparente e transitorio, tutto mutevole con l'avvicendarsi infinito dei rapporti materiali fra gli esseri. Questa sconsolante conclusione che forma la base ideale del racconto gli conferisce un valore eterno totalmente indipendente dalle varie allegorie storiche di interesse momentaneo e dalle allusioni personali, che oggi possiamo tuttavia riconoscere, ma non sempre apprezzare. Non ci importa molto ormai di sapere che l'irrequieto reame di Lilliput rappresenta l'Inghilterra al tempo di Giorgio I, che sotto le spoglie del ministro Flimnap si nasconde il grande Walpole, che la fuga di Gulliver a Blefuscu allude all'esilio di Ormond e Bolingbroke, costretti dall'invidia della corte a rifugiarsi in Francia. Ma la parabola dei partiti e delle sette ci interessa già maggiormente, perché è di valore più generale e umano. la lotta fra coloro che vogliono le scarpe coi tacchi alti e quelli che le preferiscono coi tacchi bassi. Non parafrasare ridicolmente soltanto gli Whigs e i Tories, ma tutti i partiti di tutti i tempi. E le contese fra coloro che insegnano a rompere le uova dall'estremità più grossa e coloro che vogliono invece siano rotte dalla punta più sottile. Non rappresentano, oltre alle beghe tra i papisti e i protestanti, allora i ferri corti, tutte le discordie originate da scismi religiosi, fondate quasi sempre sopra insignificanti e capricciose differenze di forme e di riti. La litigiosità, che sta al fondo di questa misera natura umana, è così spietatamente satireggiata e messa in stretta relazione con la stessa piccolezza di quell'insopportabile popolo lillipuziano. Gli abitanti di Brobdingnag sono infatti ben diversi, tranquilli e sempre indifferenti, come tutti gli esseri molto forti. Ignorano quasi totalmente le guerre e le civili discordie. E il loro re, al contrario del minuscolo e pretenzioso sovrano di Lilliput, è un uomo serio e freddo, di una bontà però poco cordiale e poco comunicativa, pieno di disprezzo per quella specie di pigmei a cui Gulliver appartiene e di cui questi gli ha descritto i costumi. Nulla di più tremendo nella sua semplice bonomia della scena in cui quel sovrano di un popolo di giganti, volgendosi verso il primo ministro che gli sta dietro e ha in mano un bastone d'argento alto come l'albero maestro di un vascello da guerra, gli dice: «Ohimè, quanto poco valore ha la grandezza umana, poiché dei vili insettucci possono così imitarla. Figurarsi che essi pure hanno i gradi e le classi, e piccoli stracci di cui si ricoprono, e scatole che chiamano case, e livree, titoli, impieghi, occupazioni, passioni, come noi. Anche fra loro esistono l'amore, l'odio, l'inganno, il tradimento, come qui». Lo stupore del re è poco lusinghiero per Gulliver e per la sua razza, che è pure la nostra razza. Quanto al Swift, in codesti colloqui tra il piccolo esule e i cittadini di Brobdingnag, il suo genio grandeggia in modo da farcene apparire ingrandita anche la persona. Ci sembra quasi che egli non sia più uno di noi. La sua progenie è piuttosto quella dei giganti che si compiace di descrivere. Egli rinnega allora ogni solidarietà col resto degli uomini, donde il carattere ostile e talvolta quasi repulsivo che presenta il suo umorismo. Nella terza parte del libro la portata satirica si allarga. Non più la vita politica, ma quella civile e intellettuale sono messe alla berlina, parodiate, ridotte in polvere da un incalzar di colossali risate. Giacché la concezione pessimistica della vita quale la possiede Swift non si ferma alla sua società e al suo tempo e non si placa dinanzi a un ipotetico migliore avvenire preparato all'umanità dagli scienziati o dai filosofi. L'isola volante di Laputa, dove abitano soltanto uomini di scienza e di dottrina dediti alle lucubrazioni più astruse e agli studi più profondi, grandi geometri, grandi astronomi, grandi musici, quasi altrettanti Pitagora in XVIII, l'isola di Laputa è il più grottesco paese dell'universo. È il regno della disadattaggine, della stramberia, della distrazione, dell'ignobile vaneggiamento. Codesti uomini di vasto intelletto sono così assorti nei loro pensieri che un servo deve continuamente percuoterli con una vescica gonfiata, appesa un bastoncino sulla bocca, sugli orecchi e sugli occhi, perché si degnino di guardare, di ascoltare, di rispondere. I loro sarti costruiscono gli abiti aiutandosi con complicati calcoli matematici, ma i vestiti non tornano mai al dosso di chi li porta. Le mogli, di esseri così sublimemente ridicoli, fanno loro di continuo le corna coi forestieri. La popolazione intera è affamata e stracciona. Nel dominio di terraferma, Balni Barbi, le cose non vanno meglio. I metodi scientifici inventati per coltivare i campi li hanno resi un deserto. I nuovi sistemi di fabbricare le case hanno trasformato le città in mucchi di pericolosi rottami. L'Accademia della Capitale, la GADO, fornisce argomento a certe descrizioni delle stolte manie e delle inutili pretese della scienza che distruggono dalle fondamenta il concetto del progresso, negandone la consistenza pratica e il valore ideale. Noi troviamo costì la più straordinaria genia di inventori che si possa immaginare, chimici che cercano di ricomporre le pietanze con gli escrementi, fisici che pretendono estrarre dalle zucche i raggi solari. Vi è un astronomo il quale, volendosi servire dell'asta di una banderuola di campanile per ago di una sua meridiana, studia il sistema di regolare i movimenti della Terra e del Sole in modo da farli combinare con quelli della girandola. Vi è un professore che si affatica alla scoperta di un preparato per impedire lo sviluppo della lana sul corpo degli agnelli. Vi è un gruppo di filologi, progenitori del modernissimo programma futurista, che vuole semplificare la lingua sopprimendo tutte le parole che non siano sostantivi. Quando non trionfi l'altro disegno, di abolire addirittura le parole per esprimersi coi gesti e col mostrarsi reciprocamente gli oggetti di cui si parla. Sistema semplice che offre il solo difetto di costringere gli adepti a portarsi addosso enormi fardelli o a farsi accompagnare da robusti facchini. Il sarcasmo del Swift è in questa parte divinatore. Esso colpisce più che i suoi tempi, i nostri, così ossessionati dalla ricerca di nuovi ordegni, di nuove complicazioni dell'esistenza, di nuovi perfezionamenti meccanici della vita e dell'attività umana, in cui si vuol far consistere il progresso civile, prostrando la dignità dello spirito e i suoi bisogni dinanzi al facile culto del benessere materiale, così caro e sufficiente ai mediocri. Il Leopardi, per altre vie, è giunto sullo stesso argomento alla stessa altezza ironica nella sua palinodia. Ma nessuno potrà mai rivaleggiare con Swift per il brio inesauribile, veramente diabolico, con cui fa scemare a poco e quindi annichila nel lettore l'ammirazione per quella scienza che, in mancanza di meglio, doveva dare il carattere agli ultimi due secoli e formarne l'orgoglio. Si potrebbe credere che, giunto a questo punto, il pessimismo del Swift debba sostare. Invece, esso si ripiega sopra se stesso e trova nel fondo un altro motivo di critica più amara. Se la politica, se la vita sociale e civile, se la scienza e il progresso sono sì poco rispettabili, dobbiamo forse ricercarne nella natura umana primitiva e incorrotta un principio di perfezione che poi si è disperso, ma a cui potremmo forse tornare prefiggendocelo come una meta? La risposta a questa domanda, che contiene un'ultima speranza, si trova nel viaggio nel paese degli Houyhnhnms. Il Settecento ebbe l'adorazione dell'uomo della natura, utopia di reazione contro le varie città del sole del secolo precedente, in cui l'ideale sociale si faceva consistere nell'assorbimento della libertà dell'individuo in una forma politica regolata da leggi a prioristiche. Il Rousseau spazzò via d'un colpo codeste macchinose costruzioni e le sostituì con la semplice attraente apologia dell'uomo libero di se stesso, sottoposto alle sole leggi della natura, fissate in lui sotto forma di istinti primordiali. Il ritorno alla vita selvatica e istintiva parve il segreto rivelato della vera virtù, che l'uomo poteva raggiungere spogliandosi della scorza artificiosa di norme, di leggi esteriori e tradizionali, fino a restare il nudo figlio della creazione, partecipe della bontà intrinseca nel tutto. Il Swift sembra presagire questo ultimo tentativo di rivincita dell'ottimismo e combatte contro l'uomo della natura la sua ultima battaglia. L'avversario era troppo debole e imperfetto per poter resistere contro le frecce avvelenate di questo genio implacabile come un dio orientale. L'uomo primitivo, non raffinato e non guastato dalla civiltà, diventa nel suo racconto la più sozza e indecente fra tutte le creature. Abbandonato dal proprio equipaggio ribelle in un'isola ignota dei mari del sud, Gulliver vi scopre la più originale popolazione che si possa immaginare. Una razza di cavalli che pensano, parlano e vivono in perfetta e civile armonia, non riconoscendo altre leggi che quelle della ragione e della solidarietà. La vita degli Houyhnhnms è la sola beata: sani, robusti, generosi, valorosi, pietosi, privi di passioni, ignari di tutto ciò che è inganno, bugie e soperchieria. Codesti nobili animali riempiono il viaggiatore di meraviglia e di ammirazione. Essi tengono per schiavi e adoperano per le opere più rozze gli Yahoo, specie di uomini degenerati, bestiali, schifosi a vedersi, luridi, scostumati, maligni, infelici derivati da una prima coppia umana che le tradizioni degli Houyhnhnms narrano essere stata scorta molti secoli addietro, aggirantesi per i monti boscosi dell'isola, dove era forse stata scagliata da un naufragio. Il contrasto fra la bellezza, la dolcezza, la bontà, la dignità di quei meravigliosi cavalli e le stigmate di abiezione degli Yahoo è tale che Gulliver si vergogna d'avere anche qualcosa di comune con quei bipedi schifosi e malvagi. Egli li sfugge talora e talora li studia con quella repulsione con cui si esamina un pericoloso e odioso fenomeno della natura, mentre tutta la sua stima, il suo attaccamento devoto è per gli Houyhnhnms. Ad essi si accosta, con essi si intrattiene, bevendone avidamente le parole, gli insegnamenti di virtù e di buonsenso, proponendoseli come esempi sublimi di retta e veramente decorosa esistenza. Così naufraga per sempre anche l'uomo della natura in una palude grigia e lutulenta. Noi abbiamo qui la prova che non alla civiltà, ma la sua stessa essenza spirituale e materiale l'uomo deve tutti i suoi vizi, delituosi istinti e caratteri repellenti. Il progresso civile non ha fatto altro che svilupparne le tendenze peggiori, comunicandogli anche un'infinita vanità e una buona dose di buffa superbia. Ma se l'uomo civile è irritante e pervertito, l'uomo selvatico e incolto è un vero bruto, senza nulla di buono, di ingenuo, di semplice, di puro. Tutta la rude poesia della vita schietta dei primitivi viene così rigettata nella sfera dell'assurdo, per quanto si riferisce all'umanità. Se un bel esempio di civiltà incorrotta e felice si può trovare, dobbiamo ricercarlo in un'altra specie tutta diversa dalla nostra, quella degli Houyhnhnms, i cavalli ragionevoli. L'isola degli Houyhnhnms, scrive il Prévôt Paradol, è l'abisso dove l'umanità intera viene inghiottita. Le arti, le leggi, i costumi, la religione, la stessa ragione, tutto soccombe. La bellezza è avvilita, l'amore fa schifo. Sicché, dopo questa universa degradazione di tutto quanto può attrarre, dilettare, innalzare l'uomo sulla terra, non fa meraviglia vedere il viaggiatore, quando è costretto a tornare in mezzo agli uomini, coprirsi la faccia con le mani e rifiutarsi di contemplare i propri simili. Il ritorno infatti di Gulliver in patria, mentre forma uno dei più forti episodi del fantastico romanzo, assurge alla tragicità di una grande confessione autobiografica, non del finto eroe, ma del vero autore. Si sente in quelle pagine tutto il profondo, insanabile disprezzo di Swift per la razza degli uomini, per i loro bisogni, per i loro malanni, per gli stessi loro affetti. Reduce dal suo quarto naufragio, Gulliver, questo nuovo Ulisse inglese del XVIII secolo, meno epico ma non meno poetico e significativo dell'antico, non sente gonfiarsi il cuore di lieta commozione alla vista degli oggetti familiari, della propria casa, dei propri cari. Egli non può godere del suo miracoloso ritorno, della pace che lo attende al suo focolare, dell'amore che lo circonderà. L'odio, per la triste razza degli Yahoo, lo perseguita. E in ognuno dei suoi parenti egli vede un campione di quella specie esosa e infelice. Il loro aspetto gli ripugna, il loro stesso odore lo fa recere. Quando la moglie gli salta al collo e lo bacia, egli, disavvezzo da molti anni al contatto di quelle odiose creature, cade in un deliquio che dura più di un'ora. In questo fiero superamento degli stessi affetti domestici, che sgomenterà le anime timide di ogni tempo, vi ha tutto il Swift, con la sua compatta antipatia verso tutto il genere umano, con la sua gigantesca frigidità. Non si sa se è più d'origine intellettuale o fisica, opposta a tutte le attrattive del cuore e le seduzioni del sesso. Stella e Vanessa, quelle due innocenti e romantiche femmine Yahoo, pagarono con la loro vita il fio d'aver amato un essere nato soltanto per distruggere. L'umanità intera, che trova nella stolla di Gulliver il suo specchio più deformante, paga anch'essa il fio d'aver nutrito nel proprio seno tante brutture e un genio così sventurato che potesse tutte scoprirle. Così Swift e Gulliver sono giunti a identificarsi in una suprema realtà di finzione. La figura di Gulliver non è stata abbastanza studiata dalla critica. Questa ha fermato la sua attenzione specialmente sul significato satirico del libro. Ne ha talora afferrata anche la ricchezza pittorica e fantastica. Ma ha trascurato quasi del tutto l'eroe del racconto, il modesto autobiografo, il quale, dopo si portentose avventure, si ritira in una solitaria campagna, lasciando che la sua opera materiata di inaudite sofferenze viva all'infuori di lui, scissa del tutto dalla sua persona. Questa noncuranza della maggior parte dei lettori per la figura centrale dell'epopea swiftiana è supremamente ingiusta. La sostanza dell'opera non consiste soltanto nelle circostanze drammatiche dei fatti che si svolgono, nella profondità del loro significato filosofico, nell'acuzie della satira che vi si cela. Il Swift non è solo uno spietato descrittore di mali costumi umani, ma è anche un poeta, e il suo eroe non è un semplice sostegno della complessa tela d'avventure di cui l'opera consiste, ma è un personaggio vivissimo, dotato d'un proprio carattere, d'un rilievo potente, un vero campione di umanità. Gulliver è l'Ulisse moderno. Spinto da un destino più crudele di quello che perseguitava l'eroe ellenico, a viaggiare i lontani oceani alla ricerca di una perfezione morale che non trova mai. Perciò questa nuova Odissea è più tragica dell'antica. Per essa il pessimismo transitorio nello spirito greco resta definitivo. E il poema, invece di chiudersi con la vittoria del buon diritto, più dolce dopo le ostinate sventure, termina con l'irreparabile annientamento dell'ideale nella mediocre realtà della vita. Il ritorno di Ulisse nella reggia di Itaca segna un trionfo, quello di Gulliver nella casa di Redriff segna una sconfitta. La società umana, che gli aveva imparato a odiare perché troppo più brutta di quella veduta nel suo sogno inconscio, lo riafferra. La natura umana, per la quale egli nutriva tanto disprezzo, lo condanna a vivere uomo tra uomini, assistendo alle loro bassezze e partecipandovi. Povero Gulliver, noi abbiamo imparato ad amarlo, dopo averlo seguito attraverso tante stupende traversie, l'abbiamo visto sempre comportarsi da perfetto galantuomo, anzi, da leale gentiluomo, incapace di abusare della propria forza contro i minuscoli lillipuziani, e paziente sopportatore di facezie e di umiliazioni da parte dei brobdingnaghesi colossali. Sempre fedele alla parola data, pieno di scrupoli morali, buon patriota, ma scevro di cieche parzialità, rispettoso senza bassezze delle gerarchie sociali, ossequioso senza cortigianeria verso sovrani e ministri, casto per istinto e libero nel parlare come ogni buon uomo di mare, accurato calcolatore di misure e dimensioni nei suoi momenti più carichi di stupore e di pericolo, pieno di quel coraggio che consiste nel non indietreggiare davanti agli spaventi derivanti dalla propria missione, piuttosto che nel non provarli. Il coraggio di Dante, che si aggira raccapricciando, ma tutto udendo e ammirando, nel regno dei morti. E la sua storia è modernamente dantesca. Il suo romanzo ha le armonie poderose e i violenti giochi di luce di un'epopea. La più tragica delle sue avventure è quella del viaggio presso gli Houyhnhnms. Essa costituisce quasi il prologo di una specie di paradiso perduto che nessuno scriverà. Durante il suo soggiorno presso i cavalli virtuosi e sapienti, lo spirito di Gulliver si turba. Egli ha veduto la verità troppo da vicino e la sua anima ne è rimasta scossa. Povertà compassionevole della natura umana, che lo spettacolo di una felicità tutta primitiva e statica come quella goduta dagli Houyhnhnms basta a esaltare fino alla monomania. Da allora in poi Gulliver non sarà più lo stesso. I suoi modi potranno con fatica tornare quelli di un uomo normale, ma la sua ragione navigherà in un triste mare di rimpianti e si perderà nell'angoscia di umilianti paragoni. Tornato in patria, acconsentirà a lasciar pubblicare i suoi viaggi nella speranza che la lettura di un tal libro ammonisca gli uomini e li renda più ragionevoli e più buoni. Ultimo atto di superbia scontato con una più aspra delusione. Il parallelismo col dramma spirituale di Swift è perfetto. Anch'egli è passato attraverso avventure complicate, nato nel fango e arrivato a frequentare i ministri e i re. Ha combattuto dei giganti ed è stato sconfitto dai nani. Ha assistito ammonendo invano a ogni sorta di stranezze ed errori nella laputa britannica. Ha avuto per un momento la rivelazione della saggezza, che poi gli è sfuggita. L'epilogo della sua esistenza si risolve nel più insanabile insuccesso. Egli invecchia come il suo eroe, lontano dalla società che aborre, ma ancora troppo circondato dagli uomini e perseguitato dalla vista della loro abiezione fino all'ultimo romitaggio. E allora egli pubblica il suo libro ammonitore, ma senza illudersi, come il suo protagonista, che l'umanità se ne serva per migliorarsi. Le sue ultime parole, fra le più amare che siano sgorgate dal cuore di un uomo, significano rinuncia, per sempre. Aldo Valori.